all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Cari amici, questo CD è adatto per coloro che non hanno mai letto la Bibbia o l'hanno letta solo saltuariamente, ma anche per coloro che la leggono assiduamente. Per i primi sarà una scoperta studiare le Sacre Scritture in modo sistematico. Per i secondi, un incoraggiamento a perseverare nelle verità conosciute e a scoprirne delle nuove. Infatti la Bibbia è una vera miniera di verità, molte delle quali purtroppo furono sepolte nel tempo sotto le sabbie delle tradizioni umane e che vanno riportate alla luce perché possano aiutare il credente a vivere meglio. Il titolo di questa indagine teologica e storica è già tutto un programma: all'ascolto di Dio. Domando al Signore di darci una mente aperta per capire la sua parola, nello spirito del piccolo Samuele, che divenne un grande profeta, il quale, chiamato ripetutamente da Dio, rispose: «Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta». 1 Samuele 3:9. Un avvertimento e un consiglio. Essendo la materia trattata in questi 36 studi biblici necessariamente vasta e complessa, sarà bene riascoltare i messaggi più volte per impadronirsene. Secondo il consiglio di uno dei miei maestri, Alfredo Felice Vaucher, il modo migliore per imparare un testo è quello di spiegarlo agli altri. Dice l'Apocalisse: «Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino». Apocalisse 1:3. Puntata numero 1. Dio parla all'uomo. Cari amici, Dio ha sempre parlato all'uomo, cercando di entrare in contatto con lui. Già all'alba del mondo, quando l'uomo e la donna trasgredirono il comandamento di Dio e fuggirono impauriti dal peccato che avevano commesso, e avevano anche paura di Dio come conseguenza del peccato, già all'alba del mondo il Dio cerca di entrare in contatto con l'uomo. L'uomo e la donna fuggono, il Dio va a cercarli, il Dio cerca sempre l'uomo. Leggiamo Genesi capitolo 3 versetto 8 e 9. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ecco la domanda che Dio rivolge all'uomo: dove sei? Dove sei, Maria? Dove sei, Attilio, Salvatore? Dove sei, Tatiana? Dove sei? E Dio va alla ricerca dell'uomo e l'uomo si nasconde. Questa è la tragedia dell'uomo, perché il peccato ci ha separato da Dio. E l'uomo non vede più in Dio un padre buono, ma vede solo un giudice, un tiranno, un giustiziere. E Dio cerca sempre l'uomo, anche oggi, non si stanca, perché l'amore di Dio è grande e quando si ama non ci si stanca di entrare in contatto con l'oggetto del nostro amore. Noi siamo tutti figli di Dio, siamo tutti figli ribelli, siamo tutti peccatori, ma il Dio ci chiama al pentimento, ci chiama a rispondere al suo appello, ci chiama a entrare in contatto con Lui perché vuole salvarci, perché il peccato ci uccide e il Dio invece attraverso suo figlio Gesù Cristo vuole salvarci. E Dio entra in contatto con l'uomo, chiama l'uomo in tanti modi. Il primo grande modo di chiamare l'uomo è la natura che ci circonda. Ma noi siamo così occupati a correre a 180 all'ora sulle autostrade, infrangendo la legge, infrangendo il codice stradale, oppure siamo così presi per andare a caccia di soldi, per andare non so dove, per andare in Polinesia, per andare agli antipodi. Una volta si andava a fare le ferie a 100 chilometri da casa, ma no, adesso si va a migliaia di chilometri, fra poco andremo su Marte, andremo sulla Luna. L'uomo è in fuga e spesso questa fuga è una fuga da Dio, la fuga fisica voglio dire. L'uomo è senza pace, non è capace di fermarsi. Sì, perché quando noi ci fermiamo, siamo costretti, per così dire, a riflettere, a prendere delle decisioni, perché Dio ci chiama la natura. Ma la natura è un grande richiamo di Dio, è un grande appello di Dio. Dice il Salmo numero 19, lo ricorderete. Salmo numero 19, versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Che parole toccanti! Quando noi guardiamo una notte stellata, ci sentiamo piccoli, piccoli, di fronte all'universo straordinario, formato da miliardi e miliardi di galassie, ci perdiamo. Quando parliamo di anni luce non comprendiamo, noi abituati al cronometro. Il firmamento parla di Dio, la natura, i boschi, le montagne, il mare, i laghi, i fiumi, anche se l'inquinamento li ha rovinati, sono uno spettacolo straordinario che tocca il cuore. Giuseppe Mazzini diceva, uno dei padri della patria: io penso a Dio, mi commuovo quando guardo una notte stellata e la culla di un bambino. Nel 1969 gli astronauti dell'Apollo 11 che andavano verso la Luna leggevano la Bibbia Non presero un testo di Socrate o un testo di Nietzsche o che so io, presero la Bibbia e leggevano il Salmo 19 che io ho appena incominciato a leggere e il Salmo 8. Ecco, l'uomo di fronte all'universo, mentre la terra rimpiccioliva sempre di più, l'uomo si trovava alla presenza di Dio ed era esterrefatto. Eppure, se pensiamo bene, la Luna è soltanto a 384.000 chilometri dalla Terra, dico soltanto, ma pensate alle lunghezze, alle lontananze straordinarie, inconcepibili di queste galassie che si muovono nell'universo. Il Dio è nelle stelle, ma il Dio è in un filo d'erba e in una formica. Il Dio è nel soffio del vento. Il Dio è dappertutto. Il Dio ci parla. Chi è che ha fatto queste cose? Ah, dicono molti scienziati, oh, ma è il caso, c'è stato il bing bang e tutto è venuto alla luce così per magia. No, la Bibbia dice nel principio Dio, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non lo sappiamo come fece, ma sappiamo che è onnipotente perché ha fatto tutte le cose e ha fatto anche l'uomo. Romani, Epistola ai Romani di Paolo, capitolo 1, Romani 1 da 18 al 20. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo state percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. L'uomo che non crede, l'uomo che rifiuta di rispondere positivamente alla chiamata, all'appello di Dio, dice Paolo, è inescusabile. Perché ha davanti una testimonianza straordinaria e ha davanti anche il suo organismo che è un miracolo. Diceva un vecchio scettico, non ricordo se fosse Voltaire o qualcun altro, non importa. Diceva che l'orologio mi parla dell'orologiaio. Dietro questa natura, dietro questi organismi complessi, dietro l'organismo umano che è il più complesso di tutti, perché non ci deve essere un creatore onnipotente, onnisciente, che ha fatto ogni cosa? E dirà Paolo agli Ateniesi che sostiene ogni cosa dando il fiato a tutte le sue creature. Quindi l'uomo che non crede è inescusabile, perché Dio chiama, il Dio parla all'uomo, il Dio vuole entrare in contatto con l'uomo. E poi dopo la natura c'è la coscienza dell'uomo, questo termoregolatore spirituale che ognuno di noi ha dentro di sé, e che ci dice questo è bene, questo è male, anche più incalliti. Lo so, la coscienza umana si è cauterizzata, si è incallita, anche la natura ha delle brutture attraverso l'inquinamento umano, ci sono delle montagne bellissime, ci sono dei burroni, ci sono delle bellissime cime innevate, ma ci sono le valanghe, ci sono i bellissimi boschi che io amo tanto. E se c'è una cosa che voglio fare quando ho un po' di tempo è di andare a fare una passeggiata in un bosco e fermarmi lì, magari prendermi un libro, leggere e sentire il soffio del vento tra i rami. Vedere uno scoiattolo che appare all'improvviso, poi scappa. Ma ci sono gli incendi che bruciano le piante, lasciandole così come degli spettri anneriti. Ma il Dio parla lo stesso attraverso la natura inquinata e attraverso la coscienza cauterizzata. E Dio parla sempre. Romani 2, versetto 14 e versetto 15. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi e si dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Ecco il famoso termoregolatore spirituale che è nell'uomo, che lo spinge ad ascoltare la voce di Dio. E la voce di Dio chiama nei modi più diversi, non solo attraverso la natura o la coscienza. Parla attraverso i genitori, il loro insegnamento. Beati quei ragazzi, e io sono stato fra di loro, che hanno avuto dei genitori credenti, che gli hanno insegnato a pregare, a rispettare il prossimo, amare il Dio. Il Dio si rivela e parla anche attraverso la voce di questi genitori, o attraverso la lettura di un buon libro, oppure attraverso una predicazione dell'Evangelo, oppure attraverso la testimonianza di un amico, anche attraverso una malattia. Ah, quando l'uomo è in posizione verticale, spesso è superbo e orgoglioso. Pensa di avere la vita davanti a sé che non finisce più. No, la vita finisce e finisce non soltanto per i vecchi, ma anche per tanti giovani. Quando si è stesi in posizione orizzontale, si è costretti per così dire a guardare al cielo, oppure attraverso un incidente. Ma soprattutto il Dio parla attraverso la Bibbia, attraverso la Sacra Scrittura, la Rivelazione, Antico e Nuovo Testamento. Cari amici, la nostra risposta alla chiamata di Dio, e quando si dice chiamata di Dio, non si dice la morte, quando qualcuno è morto si dice Dio l'ha chiamato, no, la chiamata di Dio è per la vita, la chiamata di Dio è l'appello di Dio per entrare in contatto con Lui che ha tante cose da dirci. Non dobbiamo scappare come Adamo ed Eva. La nostra risposta, ripeto, dovrebbe essere quella del piccolo Samuele, un bambino che era nato in modo miracoloso, la mamma Anna lo aveva consacrato al Signore, non poteva avere figli prima, poi li ha avuti per grazia del Signore, e ha detto: se tu mi darai un bambino, io lo consacrerò a te. E lo fece vivere accanto a Eli, il vecchio sommo sacerdote di quel tempo. E a un certo momento della notte, mentre Samuele dormiva, sente una voce che lo chiama. Era Dio che lo chiamava, ma lui non lo sapeva. L'aveva scambiata per la voce di Eli. E Dio chiama ripetutamente questo bambino, che sarebbe diventato un grande profeta del Signore. Leggiamo prima Samuele capitolo 3, versetto da 4 a 10. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: eccomi. Poi corse da Eli, il sommo sacerdote, e gli disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Eli rispose: io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose: figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. È bello vedere questo bambino che appena si sente chiamare corre da questo vecchio sacerdote, bambino ubbidiente, bambino educato. E il vecchio sacerdote dice: ma no, ritorna a dormire, io non ti ho chiamato. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino. Ed Eli disse a Samuele: va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto, il Signore venne e si fermò accanto a lui. Bella questa descrizione. Il Signore si ferma davanti al lettuccio del bambino che dorme e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ascolta. Oh, cari amici, che anche questa sia la nostra esperienza, che quando siamo chiamati, sia che siamo piccoli, sia che siamo grandi, possiamo rispondere come quel bambino che, ripeto, divenne uno dei più grandi profeti di Israele. Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Non ascoltiamo soltanto le voci che ci chiamano da ogni parte in questo bailamme di frastuoni, di rumori, di corse al danaro, al potere, alla menzogna. No, fermiamoci, ascoltiamo la voce di Dio. E Dio ci chiama perché vuole salvarci. E il Signore non si perde d'animo, perché è Dio che ci ama quando noi gli rispondiamo no. Il Signore continua a chiamarci perché l'amore non si stanca mai. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Che cos'hai da dirmi? In una parte della Bibbia c'è questo testo che dice: io ti rivelerò cose grandi che tu non conosci. E già, sono cose che non si studiano sui libri di scuola, sono cose straordinarie che Dio vuole rivelare a noi personalmente, ma noi dobbiamo avere un orecchio attento, altrimenti poi il Signore chiama una volta, chiama due, chiama 100.000, l'uomo muore e non ha ancora risposto alla chiamata di Dio. Ma il Signore non chiama soltanto i bambini, chiama anche i giovani. C'era un giovane al tempo della grande apostasia di Israele, questo giovane si chiamava Isaia, era un giovane, aveva un messaggio straordinario. Il Signore si rivela agli uomini, ai suoi profeti, per dare dei messaggi, per scuotere il popolo caduto nell'apostasia, caduto nel peccato, caduto nell'iniquità, nella lussuria, nella malvagità più nera. E Dio chiama, chiama attraverso i profeti. Samuele era un profeta e ricevette dal Signore un messaggio terribile per il vecchio sacerdote, che riguardava i suoi due figli che poi morirono in guerra. E il Signore ha un messaggio terribile di avvertimento, perché il Dio vuole salvare l'uomo, altrimenti lo lascerebbe andare, non chiamerebbe nessuno e direbbe: mi sono sbagliato, perdonatemi questa espressione, nel creare l'uomo, niente da fare, mandiamo, lasciamo che vada dove vuole. Ma no, l'amore non fa questi ragionamenti. Questi ragionamenti sono ragionamenti egoistici, sciocchi, stupidi. Il Dio ama, e perciò, permettetemi il verbo, perseguita l'uomo con il suo amore, vuole entrare in contatto con lui. Isaia capitolo 6, versetto 1: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Ecco cosa vide questo giovane: la terra è piena della gloria di Dio. Sì, se noi apriamo gli occhi però. Se noi abbiamo gli occhi ad altre cose non vedremo niente. Ma noi possiamo vedere questa gloria di Dio che si manifesta davanti a noi in tutta la sua potenza, in tutto il suo fulgore, la sua bellezza. Vidi la gloria di Dio. Che bella questa espressione. Giovani, sappiate vedere la gloria di Dio, come Isaia. Ma il Dio si manifesta a Isaia, come dicevo prima, per dargli un messaggio da dare agli altri. Qual è questo messaggio? Versetto 8. Poi la voce del Signore diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. La stessa risposta di Samuele: eccomi, manda me. Signore, sono a tua disposizione. Che posso fare io, piccolo uomo, piccolo giovane, bambino, cosa posso fare? E Dio dà il suo incarico, diciamo, dà l'incarico di annunziare ad Israele delle cose severe. Se il Signore chiama è perché ha un incarico da darci, un incarico per noi e un incarico attraverso di noi agli altri. Dio ci incarica poi di raccontare agli altri quello che abbiamo visto e abbiamo sentito da Dio. Voi ricorderete un episodio dell'Evangelo, Marco, capitolo 5, dal versetto 18 al versetto 20, c'era stato un indemoniato, era stato guarito da Gesù Cristo e voleva restare con lui. E Gesù non glielo ha permesso. Come mai? Ecco cosa sta scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 5, versetto 18 a 20. Come egli saliva sulla barca, Gesù, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. No, non stare qui da me. Sei stato guarito, sei stato miracolato, vai a raccontare di questa grazia che hai ricevuto dal Signore agli altri, affinché gli altri possano capire la mia potenza, possono credere in me, che sono il Figlio di Dio, il Messia, mandato a salvare questo povero mondo. E così, quando noi abbiamo conosciuto, abbiamo ascoltato il Signore, attraverso la conversione, attraverso la Bibbia, attraverso la contemplazione della natura, facciamo questa esperienza meravigliosa della conversione, e dico subito che la conversione non consiste nel cambiare religione, attenzione, consiste nel cambiare la vita, diventare da peccatori impenitenti a peccatori penitenti, pentiti. Ecco, raccontiamo questa esperienza agli altri. E la parola di Dio, è sempre la Bibbia che parla, la parola di Dio dice che porta sempre frutto dovunque è predicata. Isaia capitolo 55. Guardate che immagine usa il Signore. Versetto 10. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, versetto 11, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Ecco, vai a raccontare agli altri, e il Signore dice, dopo aver ascoltato la sua parola, vai a raccontare la tua esperienza agli altri. E in questo siamo tutti predicatori, perché annunciamo il regno di Dio, annunciamo la grazia della conoscenza del perdono dei peccati, di cui parleremo in seguito. La parola di Dio porta sempre frutto, sempre. E vorrei concludere questa prima puntata leggendo nel Salmo numero 85 il versetto 8, che dice: io ascolterò quello che dirà Dio, il Signore. Ecco, il salmista si propone di ascoltare quello che Dio gli dirà. E Dio ha un messaggio per ognuno di noi, messaggio personale. Facciamo anche noi, cari amici, come hanno fatto il bambino Samuele, il giovane Isaia e tanti altri uomini della Bibbia, e tanti altri uomini e donne i cui nomi non sono nella Bibbia, a milioni, che non soltanto hanno ascoltato il Dio nel passato e sono stati i suoi grandi testimoni fino alla morte addirittura, ma che ascoltano tuttora nel mondo, in tutto il mondo, in tutti i continenti, appartenenti a tutte le razze, a tutte le etnie, che ascoltano e poi fanno questo proponimento: ascolterò quello che dirà il Dio, il Signore, per andarlo a raccontare agli altri. È l'augurio che faccio a ognuno di voi. Amen.